Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 1, verso 2.
Dharma prajjita kaita putra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastava matra vastu shivadang tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamunikrate king vapereshura sadyo hridya varudhyate trakritibhi shushrushubhistatkshanat.
Traduzione. Questo Bhagavad Purana, del tutto contrario ad ogni atto religioso motivato da desideri materiali, rivela la verità più alta, accessibile ai devoti dal cuore puro. Questa verità suprema è la pura realtà, distinta dall'illusione per il bene di tutti. Essa mette fine alle tre forme di sofferenza. Questo magnifico Bhagavatam, compilato dal grande saggio Vyasadev, nella sua maturità, è sufficiente per la realizzazione di Dio. Che bisogno c'è di altre scritture? Colui che ascolta il messaggio del Bhagavatam in modo attento e sottomesso si lega fermamente al Signore Supremo. Spiegazione. La religione comporta quattro fattori di base: le attività pie, lo sviluppo economico, la soddisfazione dei sensi e infine la liberazione dai legami della materia. La vita irreligiosa, invece, è una condizione barbara. La vera vita umana comincia con la religione. Mangiare, dormire, riprodursi, aver paura e difendersi sono le quattro attività proprie della vita animale e presenti anche nell'uomo. Ciò che distingue l'uomo dall'animale è dunque questa funzione complementare rappresentata dalla religione. Senza religione, la vita umana non è meglio di quella animale. Perciò, nelle società umane si riscontrano differenti forme di religione che mirano a realizzare il sé spirituale e si basano sulla relazione eterna che unisce l'uomo a Dio. Ai livelli inferiori di civilizzazione umana esiste una lotta costante per dominare la natura materiale, una competizione ad ogni istante per la soddisfazione dei sensi. Spinto da questo desiderio, l'uomo si volge verso la religione e comincia a compiere attività pie o cerimonie religiose per trarne benefici materiali. Ma se trova altri modi per ottenere questi benefici, trascura la religione. Questa è la situazione della società attuale. L'uomo conosce la prosperità economica, perciò la religione non lo interessa molto. Templi, chiese e moschee sono praticamente deserti ai giorni nostri. La gente preferisce volgersi verso le industrie, i negozi e i cinema piuttosto che frequentare i luoghi di culto costruiti dai loro padri. Ciò dimostra che la religione è praticata quasi sempre per ottenere qualche vantaggio materiale, perché l'acquisizione di ricchezze è necessaria alla soddisfazione dei sensi. Ma quando questa corsa al piacere dei sensi si conclude in una frustrazione sempre maggiore, allora si desidera intraprendere la via della salvezza per diventare uno col Signore Supremo. Di conseguenza, queste quattro pratiche non sono altro che la ricerca di nuove fonti di piaceri per i sensi. I Veda raccomandano la pratica di queste attività, ma con precise restrizioni regolatrici per evitare ogni vana corsa alla gratificazione dei sensi. Ma lo Srimad Bhagavatam è trascendentale a tutte queste attività per la gratificazione dei sensi. Questo testo è completamente trascendentale e può essere compreso soltanto dai puri devoti del Signore, coloro che hanno abbandonato ogni ricerca competitiva di gratificazione dei sensi. Nel mondo materiale, una viva concorrenza oppone gli animali tra loro, e ciò vale anche per gli uomini, le società, le nazioni. Ma il devoto si eleva al di sopra di tali attività. Non invidia niente di ciò che credono di possedere i materialisti, perché è sulla via del ritorno a Dio, dove la vita è tutta eternità e felicità. I veri trascendentalisti hanno il cuore puro e non nutrono alcuna invidia. Nel mondo materiale ognuno invidia gli altri. Qui nasce la rivalità. I trascendentalisti devoti del Signore, invece, non soltanto sono liberi da ogni invidia materiale, ma desiderano anche il bene di tutti e si sforzano di stabilire una società senza contrasti, con Dio al centro. L'ideale socialista contemporaneo di una società senza antagonismi è artificiale, perché nello Stato socialista esiste sempre una lotta spietata a livello dirigente. La base dell'esistenza materiale rimane sempre il piacere dei sensi, sia che l'uomo svolga le comuni attività umane o intraprenda le tre vie d'azione raccomandate dai Veda. L'azione interessata compiuta per raggiungere i pianeti con migliori condizioni di vita, il culto degli esseri celesti praticato per raggiungere i loro rispettivi pianeti e la realizzazione dell'aspetto impersonale della verità assoluta per fare uno con lui. L'aspetto impersonale della verità assoluta non è il più elevato. Superiori sono l'aspetto Paramatma, o localizzato, della verità assoluta, e l'aspetto Bhagavan, o personale. Lo Srimad Bhagavatam ci fa conoscere la verità assoluta nella sua forma personale e si situa quindi ad un livello più alto di quello a cui mirano tutti i testi impersonalisti. Supera anche le divisioni Karma Kanda, Jnana Kanda e Upasana Kanda dei Veda, perché insegna l'adorazione al Signore Supremo, Sri Krishna. La via del Karma Kanda è per colui che ha l'ambizione di raggiungere i pianeti superiori e godere così di piaceri materiali più grandi. Le vie del Jnana Kanda e dell'Upasana Kanda si fondono anch'esse sull'ambizione. Lo Srimad Bhagavatam invece trascende tutte queste vie, essendo esclusivamente centrato sulla verità suprema, che rappresenta la sostanza fondamentale, la radice, la fonte di ogni categoria o manifestazione. Con lo studio dello Srimad Bhagavatam si può giungere a conoscere sia la sostanza, la verità assoluta, il Signore Supremo, sia le categorie, cioè le diverse emanazioni della verità assoluta, che sono tutte manifestazioni relative dell'energia del Signore. Niente è separato dalla sostanza, ma le diverse energie o categorie rimangono pur sempre distinte da questa sostanza. Il concetto corrispondente secondo cui tutto è simultaneamente uno e differente non è contraddittorio, e lo Srimad Bhagavatam permette di comprendere in modo chiaro questa filosofia dei Vedanta Sutra, che cominciano col Sutra Jhammaddi Asya. Questa conoscenza, che permette di comprendere come il Signore Supremo sia contemporaneamente differente e non differente dalle sue energie, è una risposta al tentativo degli speculatori mentali di stabilire che l'energia è l'assoluto. Con questa conoscenza si possono scoprire i difetti della teoria monistica e dualistica. Lo sviluppo di questa coscienza trascendentale, basata sulla perfetta comprensione che tutto è simultaneamente uno e differente, conduce subito alla liberazione dalle tre forme di sofferenza. Le tre forme di sofferenza sono le sofferenze causate dal corpo e dalla mente, le sofferenze inflitte da altri esseri viventi, le sofferenze causate da catastrofi naturali su cui non abbiamo il controllo. Lo Srimad Bhagavatam comincia con l'abbandono del devoto alla persona assoluta. Il devoto è pienamente cosciente di essere uno con l'assoluto e allo stesso tempo di occupare la posizione di servitore eterno dell'assoluto. Nella concezione materiale, l'individuo pensa falsamente di essere il signore di tutto ciò che lo circonda e deve così subire gli attacchi ripetuti dalle tre forme di sofferenza. Ma quando prende coscienza della sua vera condizione di servitore trascendentale, si libera subito da ogni sofferenza. Finché l'essere cerca di controllare la natura materiale, non ha possibilità di diventare servitore del Supremo, perché il servizio offerto al Signore deve essere svolto in pura coscienza della propria identità spirituale. Ma non appena egli serve così il Signore, si libera da ogni difficoltà materiale. In sostanza, lo Srimad Bhagavatam è il commento personale di Vyasadeva sul Vedanta Sutra. Egli compilò lo Srimad Bhagavatam dopo aver raggiunto la maturità spirituale, per la grazia del suo maestro Narada. Sri Vyasadeva è un avatar, una manifestazione autentica di Narayana, il Signore Supremo. La sua autorità non è dunque da mettersi in dubbio. Egli è l'autore di tutti i testi vedici, tuttavia raccomanda in particolare lo studio dello Srimad Bhagavatam. I vari Purana presentano differenti modi di rendere culto agli esseri celesti, mentre il Bhagavad Purana menziona soltanto il Signore Supremo. Il Signore Supremo costituisce infatti il corpo totale e gli esseri celesti sono le differenti parti di questo corpo. Perciò, colui che adora direttamente il Signore Supremo non ha alcun bisogno di adorare gli esseri celesti. Come risultato di tale adorazione, il Signore si fissa subito nel cuore del devoto. Perciò, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha definito lo Srimad Bhagavatam il Purana Immacolato, distinguendolo così da tutti gli altri Purana. Il metodo adatto per cogliere il messaggio di quest'opera sublime è di riceverlo con un ascolto sottomesso. Un atteggiamento di sfida non sarà di alcun aiuto. Il termine usato in questo verso per dirigerci sulla buona strada è shushrushu, che indica la necessità di avere un grande desiderio di ascoltare questo messaggio trascendentale. Questo sincero desiderio è la prima qualità richiesta. Le persone meno fortunate non provano nessun interesse per l'ascolto dello Srimad Bhagavatam, perché anche se il metodo è molto semplice, la sua applicazione è difficile. La gente sfortunata trova il tempo per chiacchiere inutili, per conversazioni di ordine mondano, politico o altro. Ma quando è invitata ad ascoltare lo Srimad Bhagavatam in compagnia dei devoti, diventa subito restia. Altri ancora, leggendo per professione lo Srimad Bhagavatam, si affrettano ad immergersi nel racconto dei divertimenti intimi del Signore, a cui danno più o meno il valore di favole erotiche. Ma lo Srimad Bhagavatam deve essere ascoltato dall'inizio. Questo verso descrive coloro che sono in grado di assimilare l'opera quando dichiara che si diventa qualificati ad ascoltare lo Srimad Bhagavatam dopo aver compiuto numerose attività pie. Il grande saggio Vyasadev assicura ad ogni uomo di intelligenza e di giudizio che potrà direttamente realizzare la persona suprema con l'ascolto dello Srimad Bhagavatam. Così, senza dover superare le varie tappe di realizzazione spirituale menzionate nei Veda, ci si può immediatamente elevare al livello di Paramahansa. È sufficiente accettare di ricevere questo messaggio. Canto 1, capitolo 1, verso 3.
Nigamakalpataror galitang palang sukkamukhadam rittadravasangayutam pibatabhagvatam rassamalayam muhurahora sikabu vibhavukaha.
Traduzione. O uomini di intelligenza, gustate lo Srimad Bhagavatam, il frutto maturo dell'albero dei desideri della letteratura vedica. Questo tenero frutto, dal sapore di nettare, ha toccato le labbra di Sri Shukadeva Goswami e ha preso un gusto ancora più soave anche per le anime liberate. Spiegazione. I primi due sloka hanno dimostrato in modo definitivo che lo Srimad Bhagavatam è il testo sublime per eccellenza, che supera per le sue qualità trascendentali tutti gli altri testi vedici. Trascende ogni attività e conoscenza materiale. Il terzo sloka aggiunge che lo Srimad Bhagavatam non è solo una scrittura di ordine superiore, ma anche il frutto maturo di tutta la letteratura vedica. In altre parole, costituisce la crema della conoscenza vedica. Merita dunque che lo si ascolti in modo paziente e sottomesso. È infatti essenziale riceverne il messaggio e gli insegnamenti con grande rispetto e costante attenzione. I Veda sono paragonati ad un albero dei desideri perché contengono tutta la conoscenza accessibile all'uomo, sia sul piano delle necessità materiali, sia su quello della realizzazione spirituale. I Veda racchiudono tutta la conoscenza e le leggi relative alla vita sociale, politica, religiosa, economica e militare, oltre alla medicina, la chimica, la fisica e la metafisica. In breve, tutto ciò che è richiesto per mantenere l'armonia del corpo e dell'anima. Ma soprattutto contengono direttive precise sulla realizzazione spirituale. Lo sviluppo sistematico della conoscenza implica un'elevazione graduale dell'essere vivente fino al piano spirituale. E la più alta realizzazione spirituale consiste nel capire che Dio, la persona suprema, è il ricettacolo di tutte le emozioni spirituali, o rasa. Da Brahma, prima creatura dell'universo, fino all'insignificante formica, ogni essere vivente desidera trarre qualche emozione dalle proprie percezioni sensoriali. Questi piaceri dei sensi sono detti rasa. Esistono molte varietà di rasa, ma le scritture li raggruppano in 12 categorie. Sringara, sentimento amoroso. Vatsalya, affetto dei genitori. Sakya, amicizia, affetto fraterno. Dasya, servizio. Shanta, neutralità. Raudra, collera. Adbhuta, stupore. Hasya, finzione. Vira, coraggio. Daya, compassione. Bhayanaka, paura, orrore. Bibhatsa, sconvolgimento. La somma di questi rasa esprime il concetto di affetto, di amore. Le espressioni principali dell'amore sono l'adorazione, il servizio, l'amicizia, l'affetto dei genitori e i sentimenti coniugali. Quando queste espressioni sono assenti, l'amore si manifesta per vie indirette, attraverso la collera, lo stupore, la finzione, il coraggio, la compassione, la paura o lo sconvolgimento. Per esempio, quando un uomo si lega a una donna, la loro relazione si basa su sentimenti amorosi, o Sringara Rasa. Ma se i loro rapporti si deteriorano, il rasa d'amore può mischiarsi con la meraviglia, la collera, lo sconvolgimento, persino l'orrore, o anche trasformarsi in un altro rasa. Si vedono talvolta relazioni amorose concludersi in crimini orribili. I rasa si scambiano sempre tra esseri della stessa specie. Non può esserci uno scambio di rasa tra un uomo e una bestia, o un altro essere qualsiasi, e viceversa. Ma l'anima spirituale partecipa della stessa natura del Signore Supremo, fa uno con Lui sul piano qualitativo. Perciò gli scambi di rasa trovano la loro origine e anche la loro manifestazione totale sul piano assoluto, tra l'essere individuale e il tutto spirituale, il Signore Supremo. Gli Shruti Mantra o Ini Vedici descrivono il Signore Supremo come la sorgente di tutti i rasa. Quando l'essere individuale entra in contatto col Signore Supremo, scambiando con lui il rasa naturale ed eterno che li unisce, trova la vera felicità. Gli stessi Shruti Mantra insegnano che ogni essere vivente, nella sua condizione originale, è fatto per scambiare un particolare rasa col Signore Supremo. Ma per ritrovare la pienezza di questo stato originale è necessario raggiungere la liberazione, poiché nell'esistenza materiale il rasa si trova solo in una forma temporanea e distorta. Perciò, nel mondo materiale, i rasa assumono diversi risvolti materiali come la collera, raudra, o altri dello stesso tipo. Chi sviluppa una conoscenza approfondita dei vari rasa, che sono alla base di ogni azione, può comprendere che i rasa del mondo materiale non costituiscono che un riflesso deformato di quelli originali del mondo spirituale. Il vero erudito aspira a gustare il vero rasa nella sua forma spirituale. A un livello inferiore, altri desiderano semplicemente fondersi nell'assoluto, ma finché non avranno conoscenza dei diversi rasa, neanche i più intelligenti di questi trascendentalisti giungeranno a superare questa identificazione col tutto spirituale. Questo sloka spiega che il rasa spirituale, fonte di gioia, anche per le anime liberate, può essere gustato con lo studio dello Srimad Bhagavatam, perché questa scrittura sublime rappresenta il frutto maturo dell'albero della conoscenza vedica. Ascoltando con sottomissione questo testo trascendentale, si può giungere all'apice della gioia e soddisfare ogni desiderio del cuore. ma si deve essere attenti che questo messaggio si riceva da una fonte sicura, nello stesso modo in cui fu ricevuto in origine. Narada Muni lo portò dal mondo spirituale e lo trasmise al suo discepolo Sri Vyasadeva, che a sua volta lo trasmise al suo figlio Shirashukadeva Goswami, che lo comunicò a Parikshit Maharaj 7 giorni prima della morte di questo re. Shirashukadeva Goswami era un'anima liberata fin dalla nascita e perfino nel grembo di sua madre non ricevette quindi alcuna formazione spirituale dopo la sua venuta al mondo. Appena nati, non si è sviluppati né materialmente né spiritualmente, ma Sri Shukadeva Goswami, anima già perfettamente liberata, non aveva bisogno di sottostare a nessun metodo di realizzazione spirituale. Sebbene totalmente liberato, situato sul piano trascendentale, al di là delle 3 influenze materiali, egli si sente attratto dal sublime rasa che gusta vicino al Signore Supremo, adorato dalle anime liberate col canto degli inni vedici. I divertimenti del Signore sono infatti più affascinanti per l'anima liberata che per l'uomo comune. La verità assoluta non può dunque essere impersonale, perché lo scambio di rasa è possibile solo tra persone. Shukadeva Goswami narra in modo sistematico i divertimenti trascendentali del Signore nei versi dello Srimad Bhagavatam. Egli rende l'argomento attraente per tutti, compresi coloro che cercano soltanto di raggiungere la liberazione e fare uno col Tutto Supremo. In sanscrito, il termine Shukha indica un pappagallo il cui becco rosso ha il potere di accrescere il dolce sapore del frutto maturo che assaggia. Così, il frutto maturo e gustoso della conoscenza vedica prende un sapore ancora più soave quando è toccato dalle labbra di Sri Shukadeva Goswami. Egli è paragonato a un pappagallo non per la sua abilità di ripetere lo Srimad Bhagavatam, così come gli fu trasmesso dal suo erudito padre, ma per l'arte di presentare l'opera in un modo da permettere ad ogni persona sincera che l'ascolti con sottomissione di provare subito l'emozione trascendentale completamente distinte dai sentimenti pervertiti del mondo materiale. Questo frutto maturo non è caduto brutalmente da Krishna Loka, il pianeta supremo. È stato trasportato con grande cura, senza alcun urto, senza essere affatto deformato, attraverso la catena di maestri spirituali. La gente sciocca, che non appartiene alla successione di maestri spirituali, commette gravi errori quando tenta di capire il mistero del più alto tra i rasa trascendentali, manifestato attraverso la danza rasa, senza seguire le tracce di Shukadeva Goswami. Questi, infatti, presenta con grande cura il frutto del Bhagavata e assicura al lettore il progresso, passo dopo passo, verso la più alta realizzazione spirituale. Si dovrebbe essere dunque abbastanza intelligenti da riconoscere allo Srimad Bhagavatam il suo giusto valore, ispirandosi a maestri come Shukadeva Goswami, che impiegano tanta cura nel rivelare questa conoscenza. Il metodo usato della successione di maestri nella scuola Bhagavat suggerisce che anche in futuro lo Srimad Bhagavatam deve essere ricevuto da una persona che è veramente rappresentante di Sri Shukadeva Goswami. Coloro che recitano lo Srimad Bhagavatam per mestiere, in modo del tutto inautentico, non possono essere rappresentanti di Sri Shukadeva Goswami. Essi desiderano solo assicurarsi da vivere. Si deve dunque evitare di ascoltare i discorsi di tali impostori, che hanno generalmente l'abitudine di passare direttamente alla parte più confidenziale dell'opera, ignorando del tutto il metodo graduale che permette di coglierne il significato profondo. Tali imbroglioni si immergono sempre nel cuore del racconto della danza rasa, che sarà sicuramente mal interpretata dall'uomo comune. Alcuni considerano questi divertimenti del Signore come immorali, altri li offuscano con le loro stupide interpretazioni. Nessuno di loro prova il minimo desiderio di seguire le tracce di Shri Ashukadeva Goswami. In conclusione, chi desidera seriamente approfondire lo studio del Rasa dovrà ricevere il messaggio dello Srimad Bhagavatam fin dal suo inizio e non in modo capriccioso o al solo scopo di soddisfare le menti materialistiche che hanno una scarsa conoscenza della scienza trascendentale. Shukadeva Goswami presenta lo Srimad Bhagavatam con tale arte che una persona sincera e seria assaporerà subito il frutto maturo della conoscenza vedica, semplicemente accettando di riceverne il nettare dalle sue labbra o da quelle del suo autentico rappresentante. Canto 1, capitolo 1, verso 4.
Naimishe nimishakshetre rishaya shaunakadaya satrang svargaya lokaya sahasra samamasata.
Traduzione. Un tempo, grandi saggi, guidati da Shaunaka, si riunirono in un luogo santo nelle foreste di Naimisharanya per compiere un grande sacrificio che doveva durare 1000 anni per la soddisfazione del Signore e dei Suoi devoti. Spiegazione. I primi 3 shloka costituiscono il preludio dello Srimad Bhagavatam. Con questo verso affrontiamo invece la trama stessa di questo grande racconto. Lo Srimad Bhagavatam fu narrato per la prima volta da Srila Shukadeva Goswami e nella foresta di Naimisharanya il testo sarà trasmesso per la seconda volta. Il Vayavya Tantra ci informa che Brahma, l'ingegnere dell'universo che noi abitiamo, immaginò un'immensa ruota che circondava l'intero universo e il cui centro corrispondeva a un luogo ben preciso, Naimisharanya. Anche il Varaha Purana menziona la foresta di Naimisharanya, aggiungendo che ogni sacrificio compiuto in questo luogo avrà l'effetto di ridurre la potenza della gente demoniaca. Perciò i Brahmana preferiscono questo luogo per il compimento dei loro sacrifici. I devoti del Signore, Sri Vishnu, offrono ogni tipo di sacrificio per il suo piacere. Essi sono costantemente attratti dal suo servizio, mentre le anime cadute sono attratte dai piaceri dell'esistenza materiale. La Bhagavad Gita insegna che ogni azione compiuta in questo mondo per un motivo che non sia il piacere di Vishnu incatena sempre di più il suo autore. Le scritture ci ingiungono quindi di compiere tutte le nostre azioni in uno spirito di sacrificio per la soddisfazione di Vishnu e dei suoi devoti. Questo porterà al mondo pace e prosperità. I grandi saggi desiderano sempre il bene di tutti. Perciò i saggi guidati da Shonaka si riuniscono nel luogo santo di Naimisharanya con l'intenzione di compiere una serie ininterrotta di grandi sacrifici. L'uomo immerso nell'oblio non conosce la vita della pace e della prosperità. I saggi invece la conoscono bene, perciò sono sempre desiderosi di compiere, a beneficio degli uomini virtuosi, atti che porteranno pace al mondo. Amici sinceri di tutti gli esseri, esse si impegnano costantemente nel servizio di devozione al Signore per il bene di tutti, a costo di affrontare grandi privazioni. Sri Vishnu, il Signore, è paragonato a un grande albero i cui rami e foglie sono tutti gli altri esseri. Gli esseri celesti, uomini, Siddha, Charana, Vidyadhara, eccetera. Quando si innaffia la radice di un albero, anche tutte le altre parti ricevono nutrimento. Soltanto le foglie e i rami, staccati dall'albero, non saranno soddisfatti. E nonostante tutti gli sforzi per innaffiarli, si seccheranno gradualmente. Così, quando l'uomo si separa da Dio, diventa come una foglia o un ramo caduti dall'albero. Non è più possibile nutrirli e ogni sforzo per soddisfarli diventa allora una pura perdita di tempo e di energia. La società materialistica moderna ha rotto la sua relazione col Signore Supremo e tutti i piani creati dai suoi dirigenti atei sono certamente votati al fallimento. Ma gli uomini non sanno trarne il giusto insegnamento. Nell'età in cui viviamo, il canto collettivo e pubblico dei santi nomi del Signore è il metodo raccomandato per risvegliare gli uomini, per ridare loro coscienza. Questo metodo fu presentato in modo scientifico e preciso da Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore in persona, e ogni uomo intelligente dovrebbe trarre vantaggio dal suo insegnamento per conoscere la vera pace e la prosperità e farne partecipe l'umanità intera. Lo Srimad Bhagavatam persegue lo stesso fine, come sarà spiegato in seguito. Canto 1, capitolo 1, verso 5.
Kaikadatu munaya pratarhutta huttagnaya satkritang sutamasinang paprachur idam adarat.
Traduzione. Un giorno, compiuti i loro doveri mattutini e acceso il fuoco del sacrificio, poi, offerto con rispetto un seggio a Srila Shuta Goswami, i grandi saggi cominciarono a interrogarlo con gravità. Spiegazione. Il mattino rappresenta il momento migliore della giornata per tenere cerimonie spirituali. I grandi saggi offrono dunque un seggio elevato, degno della sua persona, a colui che sta per trasmettere loro lo Srimad Bhagavatam. Questo seggio è detto Vyasasan, da Vyasadev, che è il primo maestro spirituale per tutti gli uomini. Tutti gli altri maestri, dopo di lui, sono considerati suoi rappresentanti, a condizione che presentino così con me il messaggio del precettore originale. Sri Vyasadev trasmise il messaggio dello Srimad Bhagavatam a Sri Shukadeva Goswami, e da lui lo ascoltò Sri Shuta Goswami. Tutti i rappresentanti autentici di Sri Vyasadev nella successione di maestri spirituali sono qualificati col titolo di Goswami perché controllano i loro sensi e seguono rigidamente la via tracciata dagli acciari precedenti. I Goswami non danno mai conferenze alla leggera sullo Srimad Bhagavatam, ma seguono sempre con molta cura le tracce dei loro predecessori, che hanno trasmesso intatto il messaggio spirituale. Chi ascolta lo Srimad Bhagavatam può talvolta interrogare colui che parla per ottenere chiarimenti, ma senza uno spirito di sfida. Conviene rivolgere le domande mostrando grande rispetto per colui che parla e per l'argomento esposto. Lo stesso comportamento è raccomandato anche nella Bhagavad Gita. si deve ricevere la conoscenza trascendentale con un ascolto sottomesso e dalla fonte giusta. Questi saggi, dunque, si rivolgono al maestro Suta Goswami mostrandogli il più grande rispetto. Canto 1, capitolo 1, verso 6.
Rishaya Uchu Tvaya Khalu Puranani Sitihasani Chanagha Akhyatanyapyadhitani Dharma Shastrani Janyuta.
Traduzione. I saggi gli dissero: O venerabile Suta Goswami, tu sei totalmente libero da ogni vizio e possiedi la conoscenza di tutti i testi spirituali, compresi i Purana e i racconti storici, perché li hai studiati adeguatamente da un maestro qualificato e li hai tu stesso spiegati. Spiegazione. Un Goswami, un rappresentante qualificato di Sri Vyasadeva, deve essere libero da ogni vizio. I quattro grandi vizi del Kali Yuga sono la vita sessuale illecita, l'abbattimento degli animali, l'intossicazione e il gioco d'azzardo di ogni tipo. Il Goswami deve essere immune da questi vizi, altrimenti perde ogni diritto di sedersi sul Vyasasa. Nessuno dovrebbe occupare questo seggio se non è privo di difetti e libero da questi vizi. Inoltre, deve possedere la conoscenza di tutte le scritture rivelate, di tutti i testi vedici che comprendono il Purana, i racconti storici come il Mahabharata e il Ramayana. Il Goswami o Acharya deve conoscere perfettamente tutti questi testi. Ascoltare e spiegare le scritture rivelate è più importante che leggerle, perché questo è l'unico modo per assimilarle veramente. Ascoltare si traduce con Shravana e spiegare con Kirtana, metodi fondamentali per il progresso spirituale. Soltanto colui che ha ricevuto il messaggio spirituale, ascoltandolo attentamente da una fonte autorizzata, potrà spiegarlo nel modo giusto. Canto 1, capitolo 1, verso 7.
Jani Veda Vidang Shrestho Bhagavan Badarayana Andye Chamunaya Sutta Paravara Vido Viduhu.
Traduzione. O Suta Goswami, l'anziano tra i dotti vedantisti, tu sei istruito nel sapere dell'Avatara Vyasadeva e di altri saggi, maestri di diverse conoscenze fisiche e metafisiche. Spiegazione. Lo Srimad Bhagavatam costituisce il commento naturale del Brahma Sutra o Badarayani Vedanta Sutra. Naturale perché Vyasadeva è l'autore sia del Vedanta Sutra sia dello Srimad Bhagavatam, essenza di tutte le scritture vediche. Oltre a Vyasadeva, esistono sei altri saggi: Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini e Astavakra, autori di sei grandi sistemi filosofici. Il Vedanta Sutra racchiude tutta la scienza di Dio, mentre negli altri sistemi filosofici non si menziona quasi mai la causa di tutte le cause. Prima di potersi sedere sul Vyasasan, occorre essere perfettamente esperti in tutti i sistemi filosofici per poter stabilire così la supremazia della scienza teista dello Srimad Bhagavatam. Sri Suta Goswami rappresenta il maestro qualificato e i saggi di Naimisharanya lo elevano dunque sul Vyasasan. Sri Vyasadev è qui designato come avatar, perché è una manifestazione autentica del Signore Supremo. Canto 1, capitolo 1, verso 8.
Vettatvang samyatat saravam tattvatas tadanugrahat bruyu snigdhasya shishyasya guravo guhyamapyuta.
Traduzione. Con la tua sottomissione ti sei attirato tutti i favori dei tuoi maestri spirituali. Così ora puoi farci partecipi di ciò che essi ti hanno insegnato. Spiegazione. Soddisfare il maestro spirituale, ottenendo così le sue benedizioni, è il segreto del successo nella vita spirituale. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur scrive nei suoi famosi 8 versi sul maestro spirituale: offro il mio rispettoso omaggio ai piedi di loto del mio maestro spirituale. Se egli è soddisfatto, certamente farò piacere al Signore. Se egli è insoddisfatto, la vita spirituale si copre subito di insidie. È essenziale quindi che il discepolo sia sempre obbediente e sottomesso al maestro spirituale qualificato. Srila Sutta Goswami possedeva tutte le qualità del perfetto discepolo, perciò ottiene i favori dei suoi maestri spirituali, tutti eruditi e realizzati, come Srila Vyasadeva. I saggi di Naimisharanya ripongono la loro fiducia nel valore di Srila Sutta Goswami e sono tutti desiderosi di ascoltare le sue parole. Canto 1, capitolo 1, verso 9.
Tatra tatra jasa yusman avata yadvinishchitam pungsam ekantata shreyas tanna shansitumarhasi.
Traduzione. Ti preghiamo dunque, tu che godi di una lunga vita, di rivelarci in un modo facilmente comprensibile ciò che consideri il bene ultimo e assoluto per tutti gli uomini. Spiegazione. La Bhagavad Gita raccomanda di venerare gli Acharya. Gli Acharya e i Goswami aspirano sempre al bene dell'uomo, in particolare al suo benessere spirituale, che include anche quello materiale. Gli Acharya danno quindi insegnamenti per il benessere spirituale degli uomini. Prevedendo l'ignoranza degli uomini nel Kali Yuga, l'età di ferro e di discordia, i saggi pregano Sutta Goswami di riassumere tutte le scritture a beneficio di questi uomini condannati sotto ogni aspetto. Desiderano dunque conoscere qual è per l'uomo il bene ultimo, il bene assoluto. Il verso seguente descrive la triste sorte degli uomini del Kali Yuga. Canto 1, capitolo 1, verso 10.
Prayena alpayusha sabhya kalavasmin yuge janaha manda sumandamatayo mandabhagya yupadruttaha.
Traduzione. In questa età di ferro, l'età di Kali, o dotto saggio, gli uomini vivono solo pochi anni, sono sempre irascibili, pigri, disorientati, sfortunati e soprattutto continuamente turbati. Spiegazione. I devoti del Signore aspirano sempre al progresso spirituale dell'umanità. Quando i saggi di Naimisharanya esaminarono la condizione dell'uomo in questa età di Kali, scoprirono tra l'altro che la durata della vita si sarebbe abbreviata. In questa era la longevità è ridotta, non tanto per mancanza di cibo, quanto per le abitudini sregolate di vita. Se le abitudini sono regolate e il nutrimento sano, l'uomo si mantiene facilmente in buona salute. Mangiare troppo, ricercare troppo la gratificazione dei sensi, dipendere troppo dall'aiuto degli altri, tutti questi eccessi, in un sistema di vita del tutto artificiale, svuotano l'uomo di ogni energia, riducendo la durata della sua vita. Gli uomini di quest'era sono anche molto pigri, non solo sul piano materiale, ma anche su quello della realizzazione spirituale. La vita umana è particolarmente destinata a realizzazione spirituale. L'uomo deve saper scoprire nel corso della sua esistenza la propria natura, quella del mondo materiale e della verità assoluta. La vita umana offre il modo per mettere fine a tutte le miserie e le sofferenze che sorgono nell'universo materiale dalla dura lotta per l'esistenza e per tornare a Dio, la nostra dimora eterna. Ma a causa dell'educazione malsana che ricevono, gli uomini non provano più alcun interesse per la realizzazione spirituale. E anche se ne vengono a conoscenza, cadono quasi sempre vittime di falsi maestri. In questa età, inoltre, gli uomini sono vittime di numerose concezioni e partiti politici e di un'infinità di stimoli incitanti alla gratificazione dei sensi, come il cinema, sport, alcol, imbrogli, furti, litigi, eccetera. Tutte cose che rendono la loro mente continuamente agitata e piena d'angoscia. Sempre in questa età, esseri senza scrupoli fabbricano la loro religione senza tener conto delle scritture rivelate, e non è raro che gli uomini attaccati al piacere dei sensi si lasciano attrarre dalla loro propaganda. Così, in nome della religione si compiono un gran numero di azioni empie che impediscono di ritrovare la pace della mente e la salute del corpo. Il brahmacharya non esiste più. La vita di studente si è del tutto degradata e i padri di famiglia non seguono più le norme del grihastha ashram. E gli pseudo vanaprastha o sannyasi, che provengono talvolta da questo grihastha ashram, si lasciano facilmente deviare dal retto sentiero. L'età di Kali è caratterizzata anche dall'assenza di fede. Gli uomini non mostrano più alcun interesse per i valori spirituali. L'intera società è centrata sulla gratificazione dei sensi. E per mantenere questa società materialistica, le nazioni hanno creato sistemi molto complessi dove si alternano guerre calde e fredde. I valori si sono talmente degradati che è diventato estremamente difficile risvegliare la coscienza spirituale degli uomini. Ma i saggi di Naimisharanya hanno un grande desiderio di liberare tutte le anime cadute. Perciò chiedono a Srila Shuddha Goswami il rimedio per tutti i mali di quest'età. Canto 1, capitolo 1, verso 11.
Bhurini bhuri karmani श्रोतव्यानि विभागशः अथ साधोत्रयत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति.
Traduzione. Esiste una grande varietà di scritture e tutte prescrivono innumerevoli doveri per l'uomo. Anche procedendo per ordine, occorrono numerosi anni prima di poterli conoscere tutti. Perciò, o saggio, ti preghiamo di scegliere gli insegnamenti essenziali contenuti in queste scritture e di spiegarli a beneficio di tutti gli esseri viventi, al fine di soddisfare pienamente il loro cuore. Spiegazione. L'atma, o l'anima, si distingue dalla materia e dai suoi diversi elementi per la sua natura spirituale. Nessuna condizione materiale potrà mai soddisfarla. Solo le scritture e gli insegnamenti spirituali sono destinati ad appagarla. Differenti metodi sono raccomandati per differenti esseri secondo le circostanze di tempo e di luogo. Esistono perciò innumerevoli scritture che prescrivono ciascuna doveri differenti. Considerando la condizione deplorevole degli uomini dell'età di Kali, i saggi di Naimisharanya propongono a Sri Shuta Goswami di estrarre l'essenza di tutte queste scritture, poiché è diventato impossibile alle anime cadute di quest'era studiarne e assimilarne gli insegnamenti per applicarli poi nel quadro del Varnashram Dharma. Il Varnashram era considerata l'istruzione migliore per l'elevazione dell'umanità al piano spirituale. Ma con l'avvento del Kali Yuga non è più possibile osservarne le leggi e i principi. Questo sistema sociale raccomandava, tra l'altro, di troncare ad una certa età ogni legame con la famiglia, cosa ormai impossibile oggi. L'atmosfera di quest'età è satura di opposizione nei confronti dell'istituzione del Varnashram e si può facilmente rilevare fino a che punto il progresso spirituale dell'uomo comune sia diventato difficile. Il verso seguente spiega il motivo che indusse i saggi a informarsi sull'argomento da Sutta Goswami. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.